Bene. Allora, questa mattina leggiamo Levitico, capitolo 10, i primi 7 versetti. Volontario? Sì. C'è un volontario?
Primi.
I primi 7 versetti.
Poi Nadab e Abiù, figli di Aronne, preso ciascuno il proprio turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra l'incenso e offrirono davanti all'Eterno un fuoco illecito, che egli non aveva loro comandato. Allora un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, e morirono davanti all'Eterno. Perciò Mosè disse ad Aronne: questo è ciò di cui l'Eterno parlò dicendo: io sarò santificato da coloro che si avvicinano a me e sarò glorificato davanti a tutto il popolo. E Aronne tacque. Mosè quindi chiamò Miscele e il Safan, figli di Uziel, zio di Aronne, e disse loro: avvicinatevi e portate via i vostri fratelli da davanti al santuario, fuori del campo. Così essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche, fuori del campo, come Mosè aveva detto. Poi Mosè disse ad Aronne e a Eleazar e Tamar, suoi figli: non scoprite il vostro capo e non stracciate le vostre vesti, per non morire e perché l'Eterno non si adiri contro tutta l'assemblea. Ma i vostri fratelli, l'intera casa di Israele, facciano lutto per il fuoco che l'Eterno ha acceso. Non allontanatevi dall'ingresso della tenda di convegno, perché non abbiate a morire, poiché l'olio dell'unzione dell'Eterno è su di voi. Ed essi fecero come Mosè aveva detto. Amen.
Poi andiamo nella lettera ai Filippesi, cioè scusate, sì, capitolo 2, i primi, leggiamolo tutto. Volontario? Due. Sì, ma puoi leggere solo 18.
Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto d'amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi nessuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Similmente gioite anche voi e rallegratevi con me.
Leggiamo ancora Timoteo. Dunque, vedete che vado indietro. È un secondo che sono anch'io, come vedi, ogni tanto perdo i fogli. Allora, 2 Timoteo, 2 Timoteo, qui sono la prima, la seconda, eccolo qua, 2 Timoteo, 2, dovremmo leggere, eccolo qua, ora, dal 22, per me, dal 22 al 26. Marco.
Or fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con il cuore puro invocano il Signore. Evita inoltre le discussioni stolte e insensate, sapendo che genera contese. Ora un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente nelle offese subite, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori. Semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà.
Amen, grazie. Allora, mi pare che abbiamo letto delle cose meravigliose. Io dico e confermo, e chi di noi non ha certezza che l'Eterno è lo stesso? Come dice, Dio è lo stesso ieri, oggi e l'Eterno. Non cambia mai. Non cambia opinione come facciamo noi. No. È sempre lo stesso. È sempre lo stesso. Quello che abbiamo letto ora in Timoteo ci dà proprio qualche consiglio pratico proprio per evitare possibilmente dei guai per la nostra vita, per la nostra fede. E qui dà dei consigli, sta parlando chiaramente a Timoteo, dicendo di evitare discussioni, perché succedono, no? Sono successe nelle comunità, adesso, all'epoca. Allora almeno succedevano delle discussioni e probabilmente c'era, come dire, la disputa di qualche cosa, no? Adesso non c'è neanche la disputa per quello. Non si disputa più di niente. Può essere un fatto positivo da una parte, ma dall'altra può essere anche che la fede sia morta, no? Perché se tu a uno vai con un pungolo e glielo infili nella carne, non reagisce e vive come una meba dalla mattina alla sera. Però è ovvio che qui sta parlando di persone invece che le loro contestazioni erano di ben altro tipo. Erano di opposizione allo spirito di Dio. E quindi, siccome Timoteo era un anziano nella fede e quindi un responsabile di una comunità, dice: evita inoltre le discussioni stolte e insensate, sapendo che generano contese. Ora, un servo del Signore non deve contendere. Non deve contendere. Lo vedremo magari dopo, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente nelle offese subite, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori. Semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi. Non so se è chiaro il concetto, no? Per riconoscere la verità e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo. Ecco, teniamo presente questo laccio del diavolo, che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà. Poi, un bellissimo capitolo, questa è la lettera dei Filippesi, che abbiamo già visto in qualche altra occasione, ma ben venga poterci rivedere, imparare in continuazione, no? Quando parliamo del più, del meno, soprattutto cose che certe volte riguardano la Chiesa, dice: non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato di Gesù Cristo, che il quale, essendo in forma di Dio, non considerò essere rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso. Cioè, noi se non capiamo queste cose qui, ma non è che basta saperle una cosa, farle nostre completamente un'altra. Quindi divenne simile agli uomini per fare cosa? Per servire allo scopo che Dio lo aveva destinato. Ecco, fu trovato in esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso e divenne ubbidiente fino alla morte della croce, cosa che noi, cioè, siamo talmente lontani da Dio. Cioè, ma come? Noi siamo credenti, no? E poi dice in un altro posto: qua nessuno abbia una considerazione più alta di quello che deve di se stesso, anzi, se è possibile, è meglio evitare. Questi sono i due capitoli, ma poi abbiamo letto quello sul fuoco estraneo che è stato offerto, l'ho visto in Levitico, capitolo 10. Come dicevamo la volta scorsa, la nostra lotta non è contro carne e sangue, ma è contro gli spiriti. Quali spiriti? Perché qui dobbiamo capire quali spiriti. Che spiriti? Il Signore ci ha separati dal mondo, ma non ha detto che non dobbiamo stare nel mondo, perché sennò dovreste uscire dal mondo. Non ha detto che non dobbiamo frequentare del tutto gli idolatri, i fornicatori, quelli. Certo, se devo fornicare con loro, no, ma è chiaro che noi viviamo nel mondo. Ma capiamo immediatamente quello che è lo spirito del mondo, perché questi non sono, noi siamo sotto il controllo. Se abbiamo creduto allo Spirito Santo, abbiamo creduto. Gli altri non sono sotto il controllo dello Spirito Santo. Per cui è chiaro, vanno a fare yoga, cioè vanno a fare di tutto perché hanno deciso che la loro vita è quella che devono consumare, capisci? Perché Dio è una cosa, un'opinione per la quale se ne può parlare, ma e noi siamo un'altra cosa. E come dicevo la volta scorsa, è un'idea comune di questo modo di pensare. E anche quelli che credono che ci sia un'entità superiore, una filosofia, qualsiasi cosa, come mi sono sentito dire l'altra volta, siamo in un culto da una persona che conosco, ma l'avevo anticipato, mi sono sentito dire, ma finché un uomo prega, anche l'ultimo vuol dire che Dio c'è. Cioè, questo è terribile, questa cosa qua. Perché significa che sei tu che hai creato Dio. Cioè, è l'uomo che ha creato Dio, ma Dio non esiste. Spirito è una cosa terribile, quindi ovvio, no? Ancora, parlavamo di un nemico l'altra volta che non va cercato negli altri. Noi se abbiamo dei nemici, io ce l'ho dei nemici per forza. Sono i nemici di Dio, non sono gli altri sono i peccatori come i peccatori, come i peccatori. Ma i nemici di Dio si oppongono con tutto il loro, essere, negano Dio nella sostanza. E allora parlavamo di un nemico che non va cercato prima al di fuori di noi, ma il primo nostro nemico siamo noi stessi. Siamo noi. Pensiamoci, fratelli. Noi tante volte preghiamo, è giusto, per gli altri, è giusto, per i fratelli che soffrono, che non stanno bene, questo è giustissimo. Ma noi preghiamo per noi stessi. Cioè, Gesù cosa ha detto? Dice, medico, cura te stesso. O no? Cura te stesso. Cosa vai a curare un altro che tu sei malato? Prima guarisci tu, perché dici se due ciechi vanno a finire tutti e due nel fosso. Questa è una lotta indispensabile contro noi stessi, dobbiamo bonificare noi stessi. Indispensabile da vincere se vogliamo avere le idee chiare e meno offuscate. Se vogliamo avere le idee chiare, inutile che. La cosa più comoda, chi è stato? Lui. Lui. Lei. Beh, siamo stati tutti, nessuno colpevole. Allora questa è una lotta indispensabile da vincere se vogliamo avere le idee chiare e meno offuscate, se non vogliamo cadere anche noi, come abbiamo letto prima nel laccio del diavolo. E come abbiamo letto in Filippesi, nessuno abbia un'alta considerazione di se stesso o più alta. Allora, considerando che dopo aver fatto tutto il nostro dovere, adesso tra un po' guarderemo un po' più in profondità quel Signore che noi diciamo Signore, quell'Iddio di cui forse non abbiamo capito chi è. Ed è una cosa molto pericolosa. Perché guardate che quello che è successo ai figli di Aronne erano due sacerdoti. Se Dio è lo stesso ieri e oggi in eterno, che facciamo? Siamo noi che facciamo Dio a nostro piacimento. Gli diciamo, sì, così, sai, il Dio del Vecchio Testamento non mi piace perché vedi cosa fa. Questi due sono andati ad offrirgli del fuoco, non per fare un dispetto, eh. Non era così. È come colui che quando l'arca portata dai buoi che tornava traballava, uno di loro, uno che era lì che aspettavano l'arca, ha cercato di per non farla cadere con le mani, è morto all'istante. Ma cosa ha fatto di male? Allora nessuno abbia un'alta considerazione di se stesso. Consideriamo che dopo aver fatto tutto il nostro dovere, siamo dei servi inutili. Dobbiamo imparare molte cose. Vedete, a me, che venga una persona in più o una persona in meno, se vengono una persona in più che credono, sono felice. Credono. Se dobbiamo riempire il locale di persone che vengono per disputare, non vengono per lo scopo che il Signore le ha chiamate, ma che vengano a fare, che ce ne importa a noi. Siano per la loro strada. Gesù annichilì se stesso, prendendo forma di servo. Non so se mi sono spiegato, questo è un. Cioè io sono Dio. Prendo la forma di ciò che ho creato, e non è poco. Non è poco, no? Per la funzione alla quale io come Dio stesso l'ho destinato. Non dobbiamo stupirci, uno dice, ma allora come Dio manda, ora Gesù dice, tu non hai voluto né sacrificio e nient'altro, ma mi hai preparato un corpo, il salmista, mi hai preparato un corpo, questo è Gesù, in quel corpo Gesù annichilì se stesso. Dunque, se Gesù ha fatto questo, e come abbiamo letto fu ubbidiente fino alla morte, se Gesù ha fatto questo, essendo Dio, chi siamo noi? Da pretendere di fare o di essere qualcuno agli occhi degli uomini. Vedete, questo è terribile, questa cosa qua. E lì vuol dire che abbiamo quel vizietto terribile. Noi non siamo qualcuno per quello che gli altri vedono di noi, perché questo lo fanno i social, no? I social sono promossi per questo, per quello che gli altri possono vedere di noi. Quindi ci dobbiamo truccare. No, io vedo foto di persone che quando lo vedi, che mazza, devo. E invece sono messe lì che hanno tolto di tutto, si sono rifatti. E poi mi dici, hai un incontro, quando li vedi ti viene un infarto. Dici, mortacci tua. Capisci? No, per dire. Perché c'è questa ostentata approvazione da parte degli altri. Ma noi non siamo importanti per quello che vedono gli altri agli occhi di Dio. Noi siamo importanti per quello che siamo. A me cosa pensano gli altri, cosa vedono? Se Gesù mi ha liberato, posso ancora preoccuparmi di cosa pensano gli altri di me? Non c'è scritto che se io cercassi ancora di piacere agli uomini, non potrei servire Cristo? Non sarei un. Non c'è scritto questo. Se io sono libero, cosa vuoi che mi importi di questi? E proseguiamo. Allora, dunque, Gesù ha fatto questo. Quando l'hanno visto, ma questo, scusa, ma non è il figlio di Giuseppe e Maria? Guardate che, per dire a me, essere umano che mi trasformo in un topo. Ma questo non è un topo, come fa a dire che è un uomo? Non è il figlio di quel topo, di Topo Gigio e l'altro. Capisci? Ma perché non sanno? Non sanno. È così. Allora, se c'è una disputa tra credenti, sicuramente stanno prevalendo i frutti della carne, non quello dello spirito. E e che qualcuno dei due è tenuto nel laccio del diavolo, o tutti e due, ma no? Allora, per favore, tutto ciò che facciamo, facciamolo sapendo che prima lo abbiamo ottenuto da Dio. Cioè, noi facciamo una cosa, sappiamo che l'abbiamo ottenuta da Lui. Dov'è il vanto allora? Se io ho ottenuto una cosa, dov'è il vanto? No? Io ho ottenuto questo come dono. Sicuramente troveremo un'opposizione, sempre e comunque, al piano di Dio. Perché tutti coloro che non sono destinati a vita eterna si opporranno. Si sono sempre opposti. Lo faranno di nuovo e continueranno a farlo. Ma ce n'è uno, in primo luogo, che si oppone a tutto ciò che è la costruzione del piano di Dio, del piano della salvezza, che si chiama Satana. E facciamo in modo di non essere collaboratori di questo Signore. Perché adesso vedrete che nella storia è indicato come precisamente egli opera, no? Facciamo in modo da non collaborare con lui, facendo prevalere la nostra carnalità, la nostra giustizia, la nostra iniziativa. Segnalo la nostra iniziativa. E dice, ma allora? Perché? Perché in Isaia cosa sta scritto? La vostra giustizia è un abito lordato. La nostra giustizia, quindi figurati. Non possiamo negare che pur senza volerlo siamo inciampati. Siamo caduti nel laccio del diavolo. Rallentando il piano di Dio e forse peggio, osteggiandolo. L'abbiamo fatto in mille modi. E io vi chiedo ora, se qualcuno si riconosce in questo, mi raccomando, se qualcuno, cosa abbiamo letto prima in Timoteo, pregando affinché ammaestrandolo con mansuetudine, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi, per riconoscere la verità. Quindi facciamoci, abbiamo osteggiato il piano di Dio? Sì, perché forse eravamo immaturi. E non credevamo che il Signore stesse parlando per mezzo di quel fratello, che l'aveva scelto come servitore. Chiunque, non guardate il pastificio o cose, chiunque. Ma questo è pazzo, perché vuole la Bibbia, le cose. Ma poi perché? Questi sono peccati di opposizione a Dio. E se dopo anni non siamo ancora cambiati e continuiamo? Io non so, voi valutate, adesso valuteremo ancora meglio ciò che è successo ad Abiù e all'altro. Facciamo in modo di non essere collaboratori di Satana. E perché quando osteggiamo il piano di Dio è una tragedia per noi. Pensate che il Signore ci passa sopra? Pensate che abbia cambiato opinione il Signore? Non è più l'Iddio del Levitico, dell'Esodo. Ora è tutto cambiato? Ma voi credete veramente queste fesserie? Ma ci sarebbe scritto che Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Ma l'avversario, l'oppositore, l'anticristo è colui che tiene gli uomini schiavi. Schiavi, le loro mani sono schiavi. E se non fanno una cosa domani, perché devono consumare la loro vita, sono frustrati. Sono frustrati. Devo fare quello. La mia vita scorre. Se non la faccio, e faccio quest'altro. A discapito di tante cose. Prima a discapito di te stesso, poi a discapito anche di quelli che ti sono vicini, perché non condividi la tua vita con loro. Allora l'avversario, l'oppositore, l'anticristo è colui che tiene gli uomini schiavi perché lavora sulla loro personalità malata, dal proprio protagonismo. Eh sì, dal proprio protagonismo. Vi ho mandato un video giovedì. Ma non guardiamo loro che ce ne mettono, e le nostre chiese evangeliche sono piene. Se qualcuno è riuscito a vederlo, non è che doveva capirlo, era in spagnolo, però io ho altro materiale. In italiano veramente c'è poco, poco, poco materiale, quasi niente. Quello è un esempio di dove porta, cioè quando sei fuori strada, non c'è una strada. Cioè, sono dei campi, dei prati. Voglio ricordare che Satana tenta, state attenti, e a volte ci riesce, se non c'è la protezione di Dio, contro la quale egli non può nulla. Prova ad uccidere. Voi non sapete che opposizione che ci mette, quanto si oppone. Possa Dio farti essere nei suoi piani, caro fratello, cara sorella, per avere una protezione completa da lui. Preghiamo. Nel libro dell'Esodo, come abbiamo visto poc'anzi, essendo morto il faraone dell'epoca di Giuseppe, sapete che il popolo finì in schiavitù e per 400 anni diventò un popolo, perché prima c'era la famiglia di Giacobbe con i 12 figli. Ma poi col tempo questi crebbero e diventarono molto numerosi, più di 1 milione, non considerando donne e bambini. Quindi quelli che se ne sono andati nel deserto. Buonanotte. Quelli che sono andati nel deserto c'erano stati quasi 2 milioni di persone, no? E cosa è successo? Che il faraone che è venuto dopo, che non conosceva Giuseppe, sono passati 400 anni, hanno detto: ma qua, questi qua, metti che si rivoltano, eccetera, sono troppo numerosi. Cosa succede? Ma chi gliel'ha messo in cuore sta cosa? Chi ha messo a Hitler in cuore di sterminare l'opposizione? Egli temette il numero degli ebrei che continuavano a crescere in Egitto. E cosa fece? Ha deciso. Ma perché in quel momento e non è sorto in cuore ad un altro? Allora, è proprio nel momento che doveva nascere Mosè. Cioè, ma fai quattro conti. Nel momento che doveva nascere Mosè, il condottiero di Israele, il faraone, emise un decreto di morte per tutti i maschi di Israele. Ora ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. Così è stato. Ci sono delle cose, fenomeni che noi non conosciamo, ma se vi dico che c'è scritto che Satana gira attorno a noi per vedere chi può divorare, distruggere, come un leone ruggente, se c'è scritto. Noi la sottovalutiamo questa cosa. Allora, ogni maschio che nasce è gettato nel fiume. E tra questi anche Mosè, ovviamente. Poi conosciamo la misericordia di Dio, come il Signore è intervenuto e ha impedito questa cosa. L'ha impedita per Mosè, ma non l'ha impedita per gli altri. L'avversario in questo modo cercava di rendere vano il disegno di Dio. Capite dove era il problema? Che capite dove era il problema? In ogni tempo il serpente antico ha vegliato con occhio malevolo gli strumenti di cui Dio voleva servirsi. Cosa spinse Caino ad avventarsi su suo fratello Abele ed ucciderlo? Se non lo spirito dell'Anticristo. Il potere della morte è nelle mani di Satana. Che significa? Sai che potere? Far sparire le cose, farle morire. Sai che potere? Questo è il potere di Satana. Che potere? Noi abbiamo paura. Il potere della morte è nelle mani di Satana. Ma Dio ha stabilito Gesù, il principe della vita. La morte, c'è scritto, Apocalisse 20:14, la morte e l'Hades, quindi la morte e l'Hades, furono gettati nello stagno di fuoco. Cioè l'Hades sostanzialmente è il soggiorno dei morti, tra virgolette, o delle anime. Sia la morte che l'Hades furono gettate nello stagno di fuoco e di zolfo, c'è scritto, che è la morte seconda. Quindi significa che non ha più senso di esistere un soggiorno dei morti in attesa. Quindi vedete che tutte le cose. L'Hades e la morte furono gettate nello stagno di fuoco. Compreso, c'è scritto, Satana. In Genesi 37. Stiamo solo valutando un piccolo percorso. Genesi 37, Satana cerca di far uccidere Giuseppe. Ma ricordate la storia di Giuseppe? Questi gelosi, un altro aspetto satanico, la gelosia. Questo geloso, i fratelli gelosi di Giuseppe, decidono di ucciderlo. Poi è intervenuto quello più grande, ma no, cioè, insomma, l'hanno tenuto in un pozzo, poi l'hanno venduto a dei madianiti, quelli che passavano, insomma, l'hanno venduto e se lo sono portati via, così poi hanno detto al padre che un leone, qualcuno bello l'aveva sbranato. Ma non stiamo a fare qui questa storia, ma per far capire che anche in questo caso Satana vuol far morire Giuseppe, perché? Per interrompere il progetto di Dio, il piano di Dio. Un altro esempio eclatante, vedete che il timbro è sempre quello, no? Un altro esempio eclatante fu lo sterminio decretato da Erode. Vi ricordate? Dei bambini di Betlemme. Dai 2 anni in giù, nel tentativo di eliminare il Salvatore. Vedete? Il tempo passa, ma il sistema è sempre quello. E che cosa avviene? Avviene, e qui ci dovremmo riflettere. Purtroppo i bambini sono stati sterminati, perché Satana, essendo che ha il potere della morte, tra virgolette. Ma Giuseppe, avvertito in modo, in prego, non lo dico. No, non avevo capito la parola. Sì, no, ma Giuseppe, in modo. È stato avvertito da un angelo dicendo: prendi tuo figlio e vattene in Egitto. Così prese Gesù e se ne andò in Egitto. In fondo, poi anche nel Vecchio Testamento è profetizzato questo: Giuseppe va in Egitto con Gesù e Maria finché non è venuto a mancare Erode. La domanda è, ognuno di noi, sai, con la nostra intelligenza potremmo dire, ma non poteva Dio far morire Erode? prima, per evitare che Gesù andasse in Egitto. Ma vedete, così la storia degli uomini, se così fosse, che noi diciamo Dio cose, no? Sarebbe stata conclusa fin dall'inizio. Che senso? È quello che voleva Satana, che si è preso il potere della morte. È quello che voleva Satana, cioè far fallire la creazione di Dio, far fallire la salvezza di Dio. E vi ricordo che non c'è un'altra via per giungere alla salvezza. Dio ha creato gli uomini così, conoscenza del bene e del male, dopodiché non saremmo stati uomini, saremmo stati senza coscienza. Vi rendete conto o no? E quindi questa è la realtà. Dio ci ha voluto degli esseri coscienti, intelligenti. Diversamente non sarebbe stato possibile. Allora, Satana si è preso questo potere perché noi non abbiamo obbedito a Dio. Non c'è un altro. Noi gli abbiamo obbedito e tu sei. Sono affari tuoi. Ed è sintomatico. Ora entriamo un po' nel. Ed è sintomatico e di grande insegnamento il capitolo sul fuoco estraneo che abbiamo letto poc'anzi, cioè non riconosciuto da Dio, per quello estraneo. Ma adesso vediamo perché. Non riconosciuto da Dio e dalla sua volontà. Perché il Signore, l'Eterno, aveva ordinato che il fuoco per il servizio doveva essere preso dall'altare e non da un altro luogo. Capito? Quindi loro due, che erano figli di Aaron, dovevano sapere questo. E hanno fatto di testa loro. Hanno detto, una cosa vale l'altra. Capisci? Ecco, uno credente che non può essere adatto. Non sia mai così per nessuno di noi. Una cosa vale l'altra. L'unica cosa che vale non è la nostra opinione, è la nostra obbedienza a Dio. Allora, quindi il Signore gli aveva ordinato che il fuoco doveva essere preso dall'altare, non da altri luoghi. E i figli di Aaron fecero di testa loro e del fuoco lo presero, ma non quello dell'altare, del tabernacolo. La domanda è: se i figli di Aaron volevano accendere un fuoco in onore dell'Eterno, ecco, qui viene fuori tutta la nostra scienza. Perché la mano di Dio le ha puniti con la morte? Le incenerite sul corpo. Poverini, non volevano fare del bene. Le loro intenzioni erano buone. Come mai sono morti bruciati dal fuoco, dalla santità di Dio? Come mai? Come mai quello che voleva tenere l'arca che non cadesse è morto all'istante? Come mai? Io sono domande che mi chiedo. Allora, il fuoco che avevano acceso loro non proveniva dall'ordine di Dio. E Nadab e Abiù non erano proprio, non è che fossero nessuno da non sapere queste cose, ma erano due sacerdoti perché erano leviti, perché erano figli di Aronne. Capito? Io non so se voi state percependo qualche insegnamento da tutto questo. Questo ci fa capire che lo zelo, quindi non credo che l'hanno fatto per fare un dispetto, ci fa capire che lo zelo senza conoscenza è pericolosissimo davanti agli occhi di Dio. E quando è che avviene questo? Quando ci muoviamo noi in prima persona, non aspettando gli ordini di Dio. Non è che se il Signore non ti parla oggi e non ti parla, certe volte non è che il Signore parlava ai profeti tutti i giorni. Gli parlava quando lo riteneva necessario, al momento necessario. Cioè dobbiamo mettercelo in testa, al momento necessario. Questo ci fa capire, sapete, tutti hanno questa, una volta c'era pure lo zelo, adesso non si capisce. Vi dico come siamo ridotti. Vi dico come siamo ridotti. Questo ci fa capire che lo zelo senza conoscenza è pericolosissimo davanti agli occhi di Dio. I due sacerdoti volevano accendere un fuoco per la gloria di Dio, ma questo non gli fu chiesto. Difficile. Questo non gli fu chiesto. Perciò vennero arsi dalla fiamma del Signore, un fuoco veramente santo. Oggi, in nome di Dio, vengono compiute numerose opere. Chiediamoci se sono o no secondo la sua volontà. Chiediamocelo. Ma tutte queste opere che sono secondo la volontà di Dio, o meno. Salti, balli, canti, danze all'interno delle chiese, veli che salgono, scendono. Non so. Mosè, poi sono successe ancora due o tre cose, perché Mosè obbligò il popolo a riflettere su questo triste episodio. Non è che erano morti due cani, erano morti. Tra l'altro c'erano anche i figli di Mosè, allora, eccoli qua, Mosè che uso pure io, prego, a me fa un po' freddo. Allora, ecco, ricordiamoci che dopo che è successo il fatto, allora, un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò, e così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: questo è quello di cui il Signore ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Quindi Mosè tacque, Mosè era Aronne, scusate. Quindi Mosè chiamò altri due figli di nipoti di Aronne e disse: avvicinatevi, portate via i vostri fratelli dal santuario, fuori dall'accampamento. Essi si avvicinarono e portarono via nelle loro tuniche, fuori dall'accampamento, come Mosè aveva detto. E Mosè disse ad Aronne: Eleazar e Itamar, suoi figli, non andate a capo scoperto, non vi stracciate le vesti affinché non muoiate. Io non so, dobbiamo cercare di conoscere l'Eterno, che è sempre lo stesso, non cambia. Io questa bizzarra idea, quando dicono che Dio è cambiato, no, ma con il Nuovo Testamento. La storia di Anania e Safira, che hanno rubato, o come voi tu, hanno mentito allo Spirito Santo, che hanno nascosto parte dei soldi. E Pietro, come ancora dovevano parlare, sono morti sul colpo. Cioè io non capisco di quale Dio stiamo parlando. Cercare di stare molto attenti. Allora, Dice, non andate che allora, ma i vostri fratelli, tutta la comunità, la casa di Israele, facciano pure cordoglio per quelli che il Signore ha bruciato. Dice, cordoglio sì, fuori, ma voi non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, altrimenti morirete. Perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Loro erano separati. Ed essi fecero come Mosè aveva detto. E quindi le intenzioni erano buone dei due figli di Aaron, ma il Signore non glielo aveva chiesto. Perciò vennero arsi dalla fiamma del Signore. E come dicevo, il problema è che anche oggi, in nome di Dio, vengono compiute numerose opere. E chiediamoci se ci sono, se sono o no, secondo la volontà, la sua volontà. Mosè obbligò il popolo a riflettere su questo episodio, così come noi siamo chiamati a ponderare quale sia la volontà di Dio. Il senso di libertà che vige oggi tra i cristiani inganna molti. Inganna molti. Ognuno interpreta un credo personale, ma la realtà si trova nel fondamento della parola e della volontà di Dio. In questo si trova la realtà. Il vero cristiano rinuncia alla sua volontà per fare quella di Dio, Padre nostro. La preghiera che d'altronde ha insegnato Gesù per eccellenza, Padre nostro, che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, cioè sempre più santificato, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà. Una cosa che noi ci siamo noi che decidiamo se ci piace o meno la volontà di Dio, e può anche non piacerci, se non ci piace abbiamo sbagliato strada. Allora il cristiano, il servitore di Dio, ieri come oggi, non agisce di testa propria, ma è sottomesso alla volontà di Dio. Non agisce di propria iniziativa, accendendo così un fuoco estraneo e facendo salire l'ira di Dio su di lui. E vi dico, ricordatevi, io preparando questo culto mi sono venute in mente un paio di cose. E spero, intanto voi lo sapete, spero. Io dico sempre spero, perché sono un uomo, solo Dio ha la certezza. Però mi sono ricordato, prima che ci fosse la Chiesa che cominciava, che un giorno quando ancora andavo, insegnavo ad Asti, non c'era nessuno. Io giravo a sinistra, c'era una casa, dove c'era il semaforo, strada nazionale, non vedevo chi arrivava dall'altra parte. Un giorno io dico, guarda, sto vecchio rimbambito, uno con la bici, viene avanti, non rispetta il semaforo. Ma guarda, sto scemo lì da qua. Quindi, questa cosa qui mi ha messo un po' in preallarme. Una settimana dopo, stesso punto, stessa ora, un camion e rimorchio, tieni conto che io ero in pieno verde, quindi quando in pieno verde cosa fa? Gira, anche se è un po' di fretta, anche se non vedi chi viene, c'è cioè il verde. Potevo, cioè, camion rimorchio carico non mi avrebbe fatto, ma neanche il brandello di carne, chissà dove avrebbe. È venuto avanti in pieno rosso, non rendendosi conto, dopo, se lui si è girato, si è reso conto dopo. O era di vai a capire. Beh, Io ci penso. L'avversario sa. Se, ecco perché dico che la protezione del Signore. Più avanti ci ha provato con un cancro, non un cancretto. Siamo qua, dopo 21 anni. Pensaci. Quindi è indispensabile la protezione del Signore. È indispensabile. Ma se tu sei infedele, accendi fuoco estraneo, fai cose di tua iniziativa. Non impari mai, perché tu ancora passano anni, se sembri che non sai se è volontà di Dio, se non lo è. Sparati. Scusa, mi viene. Sparati. Tanto vedi la cassa da morto. È prossima. È prossima. Ciao. Cosa gli vuoi dire, Signore Dio? Oggi è giorno di salvezza. Oggi. Chiedetelo. Signore, e ognuno faccia mente locale su tutta la nostra storia personale, della fede ovviamente, poi quella personale propria, quella se la vede col Signore. Io non vorrei aggiungere altro, ma vorrei solo che riflettessimo quante volte ci siamo opposti al piano di Dio perché non capivamo. E non volevamo essere disturbati, la nostra vita non voleva essere disturbata. Perché gli altri cosa avrebbero pensato di noi? Gli altri. Chi sono gli altri? Gli altri. Molti di quelli che consideravo, che mi hanno giudicato male. Tanto prima o poi succederà anche a me. Ma la differenza è che tra me e coloro che per me né morte né vita, nessuna cosa mi separerà dall'amore di Dio che è in Cristo. Ma gli altri hanno il loro destino eterno. E noi continuiamo a dare importanza a persone che non sono Dio. E questo è un atto di idolatria. Quando io continuo ad insistere, stiamo attenti a chi, quali sono le sirene, ma diciamo che sono gente del mondo. Non è perché sono da disprezzare, ma è così. La loro parola non vale niente. Sapete che non vale niente. Se date ancora credito a loro, vedete a che punto è la vostra fede. Il Signore ti protegge come ha protetto il figlio. Non gli ha evitato di andare in Egitto perché si compisse la sua volontà. Manasse era uno dei re più malvagi di Israele. Dio poteva farlo morire prima. No, 53 anni di regno. Altri si sono compiuti i giorni, c'è scritto, che Dio ha destinato da sempre per ognuno di noi. Poi qualcuno, quando l'hanno sfidato, ecco, non devi mai sfidarlo in prima persona, soprattutto se lo conosci, perché lì è la tua fine, è prima che cominci. Il Signore ci benedica, come credo abbia fatto, e non ci ha fatto perdere la speranza di poterlo conoscere sempre meglio. E come sta scritto, abbiamo visto qui, mi permetto ancora di dirvi, allora, ora un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto di insegnare, paziente ammaestrando con mansuetudine gli oppositori. Semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi, quindi coloro che in qualche modo si sono opposti al suo piano, perché è difficile, ma sai, con Gesù si sono opposti quasi subito. Ma tu non sei figlio di Giuseppe, non è figlio di Maria, ma non sono tutti qua da noi, fratelli e sorelle. È così. Però a 12 anni parlavano nel Tempio, in mezzo sapienti, in mezzo a questi. Quindi ammaestrando con mansuetudine gli oppositori. Ma semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Ecco, è questo, fratelli. Questo culto voglia essere questo. E che cosa per fare? E ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del demonio. Questa è una cosa difficile. È una cosa difficile, perché il laccio del demonio, quando, sapete, un laccio, sapete cos'è? Un laccio, quando è ingarbugliato, è difficile da andare a sbrogliarlo, sapete le matasse che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà. Grazie, Signore.